Questo programma è offerto da...
È destino di tutti accompagnare qualcuno. È destino di tutti essere accompagnati. Nel momento del bisogno, l'eleganza e la cortesia che ci contraddistingue dal primo giorno. Oranze funebri Boselli.
Numero della bestia. Il numero della bestia sarebbe 6 volte 6.
Come on, folks, everybody sing.
Now when the saints go marching in.
Ma che entrare?
Now when the saints go marching, marching in.
Beh.
Now when the saints go marching.
Chi è questa persona? Scusate. Che come cazzo ha fatto entrare questo? Te l'ho detto 100.000 volte che non voglio gente tra i coglioni.
Give your time of the devil killing. Give your time of the devil destroying your life. And in the end,
say, 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 because he will be me.
Non sono uno del branco.
No,
prende.
Non
sono uno del
Madonna. Wow. Ecco, arriva un po' basso l'audio. Un attimo che alziamo il mio microfono, perché sennò arriva un po' bassino. Eccoci qua. Dicevo, si intitola Witchery da Do You Wanna Start a War, che è il nuovo album dei Fozzy, progetto collaterale, ma nemmeno poi tanto ormai, della carriera del lottatore WWE Chris Jericho. Questa è la canzone che chiude il disco, che è uscito ieri, se non ricordo male, negli Stati Uniti. Si intitola appunto Do You Wanna Start a War. Buonasera, avvocato, come sta?
Buonasera, come, abbastanza bene.
Come le è parsa questa uscita dei Fozzy? Adesso devo sentire ancora tutto l'album.
L'ho già sentito una volta.
Sì, esatto. più di una.
Okay. Almeno una volta io me lo ricordo.
Più di una.
Ma era partito bene, poi non lo so.
È il nananà che secondo me è
commerciale. si sono commercializzati.
Ok, va bene. Vabbè, comunque, disco che trovate su iTunes, in tutte le piattaforme online, compresa Spotify. Se avete l'abbonamento a Spotify potete ascoltare l'intero album. 23:19, siamo in attesa di Andrea Negro, che ci ha detto che sta prendendo una lavata incredibile, perché si vede che sta piovendo dalle parti sue. Anche qua va detto che sta piovendo, almeno non so, adesso ho le persiane chiuse, quindi non riesco a verificare se fuori da casa mia stia ancora piovendo. Prima pioveva di sicuro, quindi non una giornata tipicamente estiva, però quantomeno una giornata fresca, avvocato, e ciò è sicuramente positivo per quanto riguarda...
Sì, in effetti sì.
Per quanto riguarda l'estate. Avvocato Andrea Pezzo, lo ripresentiamo, buonasera di nuovo, avvocato. Volevo iniziare la puntata di questa sera, visto che di novità non ce ne sono dal punto di vista discografico, a parte...
Con qualche marchettone?
No, più che altro volevo sapere la sua opinione su una cosa che ho letto qualche secondo fa, eccola qui, su rockall.it, che cita il Wall Street Journal, che ha scritto questo pezzo sulle cover band, che è un argomento che tocchiamo ogni tanto in questa sede. È inutile negare come molte delle serate musicali nel nostro paese siano dominate dalle cover band, no?
Assolutamente, ti dirò da musicista o presunto tale,
sì.
Comunque io devo ammetterlo, anche quando sono andato in un gruppo come i Decade, che hanno, sì, avuto modo di scrivere 10 pezzi propri, quindi fare comunque una scaletta da spalla con solo pezzi propri, io ho subito detto, le cover serviranno sempre, quindi è inutile metterle da parte e dire non le suonano più, perché comunque un locale, per quanto aperto musicalmente possa essere, un minimo di cover te le chiede sempre,
ah,
sempre,
figurati,
te le chiederà,
specialmente magari tu suoni, noi qui parliamo di musica rock, metal, però generalmente ti chiedono Vasco Rossi, Ligabue, queste cose qua, no?
Sono stato contattato da un gruppo,
sì,
di Novara, che mi chiederà di suonare, oltre a Vasco Rossi, anche Neck.
Ah, noto cantante metal rock, Neck, no?
Però il discorso qual è in generale? Che comunque tu puoi fare un repertorio di pezzi, puoi comunque, sì, portare avanti il discorso pezzi propri, che secondo me dopo un certo periodo che suoni ti viene comunque voglia di fare.
Sì.
Però devi tenere anche conto che se vuoi sponsorizzare i pezzi tuoi, se vuoi girare e tra virgolette se vuoi anche avere un minimo di ritorno economico, avere una qualche cover nella misura di, io adesso faccio, ipotizzo un 20 pezzi, vuoi fare metà e metà,
sì,
vuoi almeno comunque, se volessimo fare un discorso numerico, mezz'ora di cover, mm-hmm, devi averle comunque e poi
pronte.
Ti aiuta.
Ecco,
aiuta anche a sponsorizzare.
Assolutamente. La tesi però che sostiene il Wall Street Journal, che ovviamente credo che sia più legata al mercato statunitense, è che le cover band, secondo numeri alla mano, siano destinate a scomparire. Leggiamo il pezzo direttamente da rockall.it. Infatti dice la premessa di rockall.it: probabilmente i gestori di certi locali, soprattutto italiani, la penseranno diversamente, conti dei bar alla mano. Il Wall Street Journal, però, una delle testate più autorevoli al mondo in materiale di economia, ne è praticamente certo. Le cover band, ovvero i gruppi, vabbè, qui spiega cosa sono le cover band, nella quasi totalità dei casi di dilettanti o semiprofessionisti, il cui repertorio sia costituito esclusivamente da brani non originali, o tribute band, nel caso lo stesso si componga di brani scritti da un singolo artista, hanno i giorni contati. L'articolo, firmato da Neil Shah, parla chiaro. La lenta agonia dei gruppi che non si cimentino in composizioni originali ebbe inizio negli anni 90, quando i primi morti della crisi colpirono inevitabilmente l'industria musicale, costringendo i gestori di club a ridurre i budget per le serate. Probabilmente però la crisi era iniziata già prima, come nota Clyde Smith su Hypebot. Un primo colpo alle cover band fu dato negli anni 80, soprattutto negli Stati Uniti, dall'avanzata della scena indie, che era sì meno conosciuta ma più alla moda e più attraente agli occhi dei discografici. Sterling Howard, invece, analista di Musician's Contact, ne è convinto e porta dei numeri. Negli ultimi 15 anni, le 40 cover band più famose in America, qui c'è scritto, le 40 cover band più famose in America sono diminuite del 40%. Credo che parli di introiti, non credo che parli di...
O anche solo di live, immagino.
Anche, può darsi, di numero di spettacoli. Ci sono poi aspetti socioculturali da considerare. Le cover band sono per lo più un topos da baby boomer, quindi da ascoltatore caucasico, oggi abbondantemente ultra quarantenne, con scarsa propensione alle serate fuori casa e alla scoperta di nuova musica. Il profilo di un ascoltatore nato in epoca pre-web, quindi quando la cover band di programma al bar sotto casa poteva essere un valido canale per ascoltare musica vecchia o nuova, di non facile reperibilità. Oggi tra YouTube e piattaforme streaming il problema non si pone praticamente più, anzi pare che si sia innestata una reazione, sorta di coda lunga di quella nata negli anni 80, che porta il pubblico frequentatore di concerti in club medio piccoli, più o meno il profilo dell'heavy consumer di servizi del genere, a preferire band con repertorio originale e gruppi di cover spesso orientati a musica considerata passé. Una situazione questa ovviamente osservata su un mercato, quello americano, profondamente diverso dal nostro, da interpretare più come tendenza che come dato di fatto, che potrebbe riservare ancora sorprese. Effettivamente noi siamo molto indietro
però
da questo punto di vista.
Io ho avuto, come dico spesso, anche l'esperienza del Sud Italia.
Sì.
Per i concerti che ho visto, cioè io ho visto anche di gruppi grossi accompagnati da gruppi locali che facevano unicamente pezzi propri. Quindi comunque in una realtà italiana è diverso da dove vai e dove vai.
Sì.
Quindi, e poi vabbè, io l'ho vista dal punto di vista del musicista, che è un altro punto di vista, che comunque dicevo appunto prevede che un po' tu ti voglia confrontare con i pezzi tuoi scrivendo, ma che poi sono soddisfazioni, per piccole sì. che siano, comunque sono soddisfazioni. Sì, probabilmente, sai perché in generale il mercato americano risponde anche al discorso che ormai con internet tutti possono sentire tutto, e quindi tutti si stufano presto di tutto. Il fatto di avere musica nuova da sentire ti farà uscire da quell'ottica di ah, che bello il pezzo, lo becco adesso su YouTube. Mentre il pezzo che può aver scritto un gruppo, che cazzo so, appunto come Decade, adesso ti faccio esempio mio perché è comodo, su YouTube magari non lo trovi, e quindi se vuoi sentirlo devi andarlo a sentire nei concerti.
Sì.
Questo potrebbe essere un discorso. Chiaro, in Italia, l'abbiamo detto prima, è un po' tutto diverso. Però...
Ovviamente, certo. Vediamo qui cosa succede. Diciamo che qui siamo ancora molto lontani.
Purtroppo non trovo... Vabbè, adesso ti dirò una cosa che ti sconvolgerà. Perché io ho suonato fino a pochissimo tempo fa con un gruppo di Acquiterme, con cui dovremmo fare solo pezzi nostri. E la cantante, che io adesso ho su WhatsApp, ed è una cosa che ti sconvolgerà, ma che purtroppo non riesco a contattare, suona in un altro gruppo dove fanno unicamente pezzi propri da 5 anni.
Perché dovrebbe sconvolgermi la cosa che tu non riesci a contattarla, anche se adesso
no, WhatsApp... No, il fatto ti dovrebbe sconvolgere il fatto che io abbia WhatsApp.
Vabbè.
Comunque, no, il discorso seriamente è questo.
Mi sconvolge che tu abbia uno smartphone, ovvio, onestamente.
No,
con
ce l'ho su PC. Questo
ok, va bene.
No, comunque, tornando un attimo seri, ne avevo parlato anche con queste ragazze. Loro, io sono l'unico gruppo che io conosca che suona da comunque un numero di anni considerevole, parliamo di 5 anni, sì, non hanno mai portato in giro una cover, uh-huh, e comunque sono riusciti a portare in giro i propri pezzi a discapito di altre cose, nel senso che ovviamente non hai magari un ritorno economico che può avere anche solo quello che fa mezz'ora di cover, uh-huh, non fai le date che può fare una tribute band, però questa è effettivamente una realtà che io non conoscevo a livello tra virgolette locale fino a, sì, quando non ho conosciuto questo gruppo. Loro, ecco, fanno unicamente i pezzi propri, uh-huh, neanche una cover.
Quindi, ripeto, vediamo che succederà da queste parti. Qui nel nord Italia vediamo praticamente solo Vasco, Ligabue, cioè quasi solo, no, però prevalentemente vediamo quelli. Esilo Republic, per fare un nome di gruppo che vediamo molto in questa zona.
La Sherry Band.
Sherry Band è già diversa, però, perché comunque sono già sul dance, onestamente.
Più che altro,
anche Divina, dance anni 70 più che altro.
Entra in un'ottica ancora diversa, che secondo me è quella della party band. La party band è un'evoluzione probabilmente neanche della cover band, più che del main tributo. Perché la party band deve suonare più roba possibile nel minor tempo possibile.
Vero.
Perché l'ascoltatore medio dopo un minuto si stufa.
Sì.
Adesso, la party band che tu forse conosci e che mi ha sentito più spesso suona il raduno.
Sì, vero, ecco, assolutamente.
È gente che in un quarto d'ora ti condensa 10 pezzi.
Sì, anche quindi, più che altro anche 3-4 pezzi mischiati l'uno con l'altro.
Sì, fanno anche match-up, però il discorso medio è, posso dirlo nel mio piccolo, io ho provato anche con una party band, è proprio, tu arrivi a capire che l'ascoltatore, chi ti ascolta, ha una soglia di attenzione di un minuto.
Mm-hmm.
Quindi tu in un minuto devi far sentire e riconoscere la canzone.
Esatto.
Ed è l'estremizzazione del concetto della cover band.
Parlando di cover band, adesso torniamo un pochettino più sul nostro mondo. Mettiamo una cover a questo proposito, per chiudere un pochettino questo discorso, di un gruppo non propriamente dei più morbidi, ma neanche dei più cattivi. Ho detto anche questo, ovvero i Godsmack, che live si sono esibiti in questa cover di Come Together. I Beatles non credo siano mai stati così cattivi dal punto di vista musicale. Ottima cover di Come Together da parte dei Godsmack qui in Punta di Machine. Salutiamo Andrea Negro che dovrebbe essere in collegamento con noi. Buonasera, dottor Negro.
Buonasera a tutti. Dove non so la qualità.
È normale.
Sei dai. Nella galleria del vento.
No, io sento bene. Più che altro sentivo un pochettino di soffi sul microfono. Però per il resto ti sentiamo anche abbastanza bene. Dove sei, tra l'altro, in questo momento?
No, sono a casa, ma non va il wifi, sono un paio di giorni che non va la connessione. Quindi...
Ah, ok. Tu che provider hai, tra l'altro?
Meglio che non lo dica.
Ah, ok, va bene. Non vogliamo fare cattiva pubblicità.
No, non voglio incazzarmi.
Ok, va bene. Allora, visto che siamo in tema di cover, o meno, eravamo in tema di cover, questa non è una vera cover, è più un karaoke. Abbiamo un documento allucinante da mostrarvi. Fortunatamente è breve. Indovinate chi è la persona che sta cantando questa canzone.
Highway to Hell, vai, onorevole, con tutta la voce.
Highway to Hell.
Ecco, via.
Lo so.
Highway to Hell. Highway to Hell.
Grande. Ci faccio un saluto rock, onorevole. Un saluto, quello più rock che le viene.
Più rock che mi viene.
Sì. Un saluto rock.
Citerò Vasco. E già io sono ancora qua.
Tipicamente rock, direi, no? Avete riconosciuto di chi si tratta?
Sì, perché è old, tra l'altro, sta cosa.
Ma non molto,
Io sto filmato almeno 3 settimane che l'ho già
visto. Sì, però non è proprio vecchio di anni fa, più che altro.
No.
Comunque, è intercettato da Radio Rock a Roma, chi è stato beccato e costretto a cantare, si fa per dire, Highway to Hell degli AC/DC?
Diciamo che è la parodia di Crozza.
No, non è la parodia di Crozza, è quello vero.
No, cioè, è Bersani che fa la parodia,
esatto. Di Crozza. Dici? Comunque sì, l'ex segretario del PD Pierluigi Bersani che è stato beccato, perché quantomeno è stato al gioco di Radio Rock di Roma e si è fatto, ha cantato, si fa per dire, il ritornello di Highway to Hell, citando solo Highway to Hell a livello di parole, quindi evidentemente non è che aveva molto altro, sfortunatamente per lui. Vabbè, passiamo a cose molto migliori dal punto di vista. Guarda, parlando di AC/DC, il nuovo album dovrebbe arrivare a fine anno o inizio 2015, perché c'è questa praticamente, tra l'altro ricordiamo che sarà il primo album senza il contributo di Malcolm Young. Lo scorso 9 luglio il cantante Brian Johnson, a margine della cerimonia di assegnazione di una laurea honoris causa alla Northumbria University in Australia, credo, non so se negli Stati Uniti o in Australia, ha detto che praticamente l'album è finito adesso, a livello di composizione delle canzoni si tratta proprio di limare i dettagli. La Northumbria University è in Inghilterra, quindi sì, l'ha preso in Inghilterra questo riconoscimento. Abbiamo finito l'album, ha detto è splendido, sono molto eccitato, abbiamo grandi canzoni, Malcolm ci manca, lui è un lottatore, è in ospedale ma continua a lottare, noi teniamo le dita incrociate, suoni potestivi, è stato fantastico, ma quando affronti la registrazione con questa assenza che ti pende la testa, ti pende sulla testa e con un tuo compagno che non sta bene, non è facile. Sono sicuro, tuttavia, continua Johnson, che lui in qualche modo sia stato presente, perché è un uomo molto molto forte, è piccolo, ma ha una forza incredibile. Quindi per fine anno o inizio 2015 il disco dovrebbe uscire. Tra l'altro, sempre dicendo Johnson, lui ha detto intitolerebbe l'album Man Down, che vuol dire uomo a terra, che sa che è piuttosto negativo e viene direttamente dal cuore, ma è un titolo che gli piace. Vedremo quindi cosa succederà, e vedremo soprattutto quale sarà il livello della produzione di questo nuovo album. Tra l'altro, sempre citando le notizie che girano in questi giorni relativamente all'album, Man Down è effettivamente uno dei titoli più accreditati per questo disco, ma staremo a vedere. Parlando di album in uscita, però, dobbiamo dare una notizia che non abbiamo ancora dato, tra l'altro, qui all'interno di Punto di Machine, che credo però avvocato sia la notizia dell'anno dal punto di vista musicale rock, ma non solo, ovvero la conferma la conferma che a ottobre uscirà un nuovo album dei Pink Floyd.
Sì, ho letto anch'io, in effetti.
Si intitolerà The Endless River, è stato anticipato da un tweet della moglie di David Gilmour, che si chiama Polly Sampson, molti non ci credevano, invece è arrivato questo comunicato che conferma praticamente, che dice, un comunicato che dice testualmente: i Pink Floyd possono confermare che pubblicheranno un nuovo album che si titola The Endless River nel mese di ottobre. È un disco principalmente ambient e strumentale, costruito sulle session di Division Bell del 1993-94, a cui parteciparono David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright. L'album è prodotto da David Gilmour con Phil Manzanera, Youth e il tecnico del suono Andy Jackson. I lavori sono ancora in corso, arriveranno più dettagli alla fine dell'estate. Non c'è Roger Waters quindi in questo disco, anche perché Roger Waters ha lasciato la band nell'85, quindi è normale il suo non coinvolgimento. Siamo a 20 anni dall'uscita dell'ultimo lavoro in studio dei Pink Floyd. Album ambient, album strumentale, però comunque l'emozione sarà sicuramente tanta nel sentire qualcosa tra virgolette di nuovo dei Pink Floyd.
Avvocato. Sì, io in realtà non devo ammettere che è una lacuna che non ho mai colmato, quella di Pink Floyd.
Male. Molto male, molto male. D'altronde,
ognuno ha i propri difetti.
Ok.
Però sì, effettivamente sì, sarà un'emozione, ma soprattutto penso che se sarà un album ambient o comunque un album particolare, date le premesse, finché non lo sentiamo poi non lo sappiamo.
Ovvio, certo.
Non vorrei che, per quanto il nome sia grosso, rimanga comunque qualcosa di nicchia, perché insomma 20 anni sono tanti, i membri, l'hai detto tu, Waters non c'è più da ormai quasi 30, cos'è, dall'84, 85.
85.
85.
No, scusami, ho 30 anni. 85, scusami.
Quindi secondo me a
non
livello
so, tra virgolette, non solo no, cioè a livello di composizione tra virgolette attuale, se vogliamo usare questo termine, di Pink Floyd non c'è neanche più Richard Wright, che è morto nel 2008, quindi e tra l'altro è un'emozione più che altro anche per quel, anche da quel punto di vista, perché comunque sappiamo che Pink Floyd insieme non suoneranno mai più, proprio per motivi come questo, cioè la band che pian piano comincia a perdere colpi per le chiaie,
non lo so, adesso dire su scettico no. Però secondo me potrebbe rimanere una notizia di impatto effettivamente mediatico enorme.
Molto, assolutamente.
Però poi a livello, cioè una volta scemata appunto l'onda mediatica, può essere che rimanga sempre una cosa abbastanza per i conoscitori Pink Floyd. Non credo.
Sicuramente è difficile che sia un album diciamo mainstream, come cioè Pink Floyd sono un gruppo che è diventato, se vogliamo, anche mainstream, però comunque ha sempre avuto un sound molto difficile, sicuramente.
Esatto,
non alla porta di tutti.
Per quello che secondo me non, ti faccio un esempio con alcune differenze ma comunque che può aiutare.
Sì.
I Metallica, dopo un po' di tempo dall'ultimo album che mi pareva, il penultimo a questo punto, che mi pareva essere Stentanger, comunque l'album dopo Stentanger invece è stato un album molto paraculo, che quindi anche chi magari non è totalmente avvolto, cioè gli avvolti ovviamente l'hanno all'inizio preferito perché era molto simile al precedente, poi però
è un album, se vogliamo usare questa frase, pieno di citazioni tra virgolette, dei Metallica ovviamente,
comunque ti aiutava anche a prendere quella fetta di pubblico che magari prima non avevi. Mentre secondo me un album Pink Floyd lo ascolterà solo veramente chi ama Pink Floyd.
No, quello non lo so, però di certo difficile che, essendo anche che sarà un album, stando alle dichiarazioni ufficiali, sarà un album ambient prevalentemente strumentale, sicuramente non sarà un album facile da apprezzare, però comunque soprattutto per gli appassionati, ho detto, l'emozione sarà sicuramente tanta. Parlando di Pink Floyd, parlando di canzoni che non hanno testo, perché comunque di fatto questa canzone non ha testo, pur essendo uno dei capolavori più conosciuti dei Pink Floyd, andiamo a sentirci da Pulse, che è l'album, o Pulse, che dir si voglia, non so come la pronuncia precisa, comunque dall'album, uno dei più famosi album live, se non il più famoso album live dei Pink Floyd, andiamo a sentirci questa versione live di The Great Gig in the Sky.
Thank you. any time will do, I don't mind. Why should I be afraid of dying? There's no reason for it, you gotta go sometime.
Oh,
Le voci meravigliose di Sam Brown, Claudia Fontaine e Darga McBroom, ovvero le tre addette, tra virgolette, alle armonie vocali del tour di The Division Bell, messo su disco con Pulse, album live dei Pink Floyd, in questa versione meravigliosa di The Great Gig in the Sky che abbiamo appena ascoltato qui in Punta di Machine, visto che abbiamo parlato del nuovo album dei Pink Floyd. Tratto tra l'altro da quel periodo, perché comunque è nato proprio nel il materiale che andremo a sentire da ottobre, è proprio nato dalla lavorazione di The Division Bell, che è l'album di cui abbiamo appena sentito il tour che ne seguì. 23:49, queste Punte di Machine, stiamo un po' saltando di palo in frasca come sempre. Questa sera ci sono altre notizie abbastanza interessanti da parte del mondo drag. C'è la possibilità, tra l'altro, per quanto riguarda Ozzy Osbourne, di una sua addirittura nomina a baronetto, che sarebbe alquanto curiosa, diciamo. Pare ci sia questa possibilità. Pare che ci sia la possibilità di questa cosa. L'avevo letto prima. Insomma, vado a prendere la notizia di questo. Vado a prendere la notizia che ne parlava. Ce lo vedi Ozzy Osbourne essere?
Sì, baronetto di sta ceppa. Comunque, se penso che, cavolo, ne so, i Beatles erano baronetti, o almeno sicuramente sì. Chi McCartney, tutti e quattro. Comunque. Sì. Non ce lo vedo molto con questa compagnia qui.
Sì. Allora, praticamente c'è questa non è necessaria possibilità, c'è questa petizione online che praticamente vuole che Ozzy Osbourne venga eletto baronetto. Ne hanno raggiunte fino a questo momento 14.000 di firme online, ne mancano altre 5.000. Se si taglierà questo traguardo, il documento verrà inviato all'autorità preposta finché si compia l'iter, quindi vedremo se sarà così. Osbourne ha commentato al settimanale londinese Time Out, ha detto: non ci sarebbe niente di più bello, sono al corrente di questa campagna, non ci sarebbe niente di più bello, anche perché così mia moglie diventerebbe lady, sarebbe figo. Comunque, non dovesse succedere, non è che ci starò male. Nell'intervista ha detto
ci sono anche dei figli, fra l'altro, cosa diventano?
Non ne ho idea, non so come funziona questa cosa, onestamente, però mi documenterò sull'argomento, sai com'è. Non so onestamente. Comunque c'è questa petizione, cercate su Google o cercate semplicemente su credo che sia causes.com il sito. Se cercate causes.com Ozzy Osbourne, esatto, la prima cosa che vi trova su Google è Night Ozzy Osbourne, e troverete praticamente tutte le informazioni, e potete firmare. Ne mancano in verità in questo momento 2700, perché siamo già a 17207 con 2793 firme ancora praticamente a disposizione da raggiungere. Quindi vedremo. Io spero che abbia successo, perché voglio vedere Ozzy Osbourne baronetto. Mi piace l'idea, onestamente.
Ma sai, hanno proposto di fare la morte nera, hanno raccolto soldi, firme sufficienti, poi non l'hanno fatta.
Assolutamente sì. In quel caso va detto che c'è stata proprio la risposta governativa a quella petizione, dicendo: non abbiamo purtroppo soldi più che non è questione di soldi. Ha detto: non ci sembra una grande idea investire i nostri soldi in una cosa che potrebbe seminare il terrore in tutto il mondo. Che effettivamente è una logica interessante, sai com'è. Allora, altre notizie curiose relativamente al mondo della musica. Stavo cercando se c'era qualche notiziola interessante. C'è questa notizia che riguarda un personaggio di cui abbiamo parlato qui in questa faccenda, perché l'album praticamente perché in America praticamente è uscito un album che si praticamente si candida a diventare il primo album umoristico a salire in vetta alle classifiche di vendita americane in 54 anni di rilevamenti. Stiamo parlando del nuovo album di Weird Al Yankovic, o Yankovic che dir si voglia, che è uscito da qualche giorno negli Stati Uniti, si intitola Mandatory Fun, e praticamente sta andando talmente bene che la prossima settimana sarà numero uno in classifica negli Stati Uniti, che, come dice rockall.it, è come se qui in Italia Checco Zalone diventasse numero uno delle classifiche. Va detto che non è poi così impossibile qua in Italia una cosa del genere, contando che i dischi non vendono praticamente una ceppa qui dalle nostre parti.
Sì, in effetti.
No, beh, la testimonianza del fatto di come stiano cambiando decisamente i gusti va credo testimoniata dall'aver visto nel corso degli anni anche gente come Iron Maiden, Metallica, AC/DC in testa alle classifiche d'Italia, cosa che non avremmo mai detto.
Sì, infatti a me aveva sempre fatto specie già ai tempi di Brain World.
Sì?
Quando vidi il video di Wicker Man su MTV, ma cioè MTV quella che non era più l'MTV dei primi tempi, dove effettivamente sì, a una certa ora passavano le cose metallare,
sì,
non so se essere triste o felice, perché da un lato sì, vedo
hanno sdoganato gli Iron Maiden, la tua tesi.
Eh sì, perché il problema è che poi erano commercializzati anche loro col na na na, in quel caso c'era l'oh oh in quella canzone, mi ricordo.
Ok, stavo cercando appunto qualcosa dal nuovo album di Mandatory Fun, che credo che sia il solito album di parodie praticamente, per vedere se c'è qualcosa che possiamo mandare. Allora, c'è una parodia di Pixies, c'è una parodia di Cat Stevens, se vogliamo. Mettiamo questa, che si intitola Now That's What I Call Polka, che è un misto di 57 canzoni dal nuovo album di Weird Al Yankovic. Ricordiamo la prossima settimana numero uno in classifica assoluto negli Stati Uniti, questa canzone che si intitola Now That's What I Call Polka.
And I know it. Girl, look at that body.
He's sexy and he knows it. your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big old coat from that thrift shop down the road.
Hey, he wears your granddad's clothes.
That's right.
He looks incredible.
Hey, dude.
He's in that big old coat.
It's from
that thrift shop down the road.
Let's go. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is super awesome. She's up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night till the sun. To get some, we're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Up all night to get lucky. Yes, we're up all night to get lucky. Lucky, 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 lucky. We're up all night to get lucky.
Non è propriamente rock, ma c'è veramente di tutto in questa canzone, in questo medley polka di Weird Al Yankovic, che si intitola Now.
Non è nuovo queste cose, adesso mi sfugge.
No, non è la prima volta, non è la prima volta che lo fa, effettivamente. Non è assolutamente la prima volta che lo fa. Quindi, c'era praticamente in questa canzone c'erano, Wrecking Ball di Miley Cyrus, Best Song Ever degli One Direction, Gangnam Style di Psy, Call Me Maybe di Carly Rae Jepsen, Scream and Shout Will I Am con Britney Spears, Somebody That I Used to Know di Goce con Kimbra, Timber di Pitbull con Kesha, Sexy and I Know degli LMFAO, Thrift Shop di Macklemore e Ryan Lewis, Get Lucky dei Daft Punk, Two Fat Polka di Arthur Godfrey, che era quella che ha usato all'inizio, e Mandatory Polka, che è quella che ha chiuso praticamente questo medley di Weird Al Yankovic. Non è la prima volta, dicevamo, che lo fa, perché aveva fatto vediamo un po', Polka Medley, aveva fatto un medley con Born in the USA, ecco, forse dovremmo sentire quello, Born in the USA, Money for Nothing, The Boys of Summer, The Power of Love e We Are the World. Questo potrebbe essere già più interessante,
forse è quello che avevo sentito, non lo so,
che può
nulla,
essere, può
mi
essere.
Sfugge cosa ci fosse dentro.
E poi ha fatto Alternative Polka, che è un altro medley che fece anni fa. Poi questo è l'undicesimo, perché poi nell'album del 2011 Apocalypse fece un medley con Poker Face, Womanizer, Baby di Justin Bieber, I Kissed the Girl di Katy Perry, The TikTok Polka, TikTok di Kesha, anzi, chiedo scusa. Stavo andando indietro a vedere se c'era qualcosina di un pochettino più rockettaro, diciamo. In Polka Rama mise, per esempio, Feel Good Inc. dei Gorillaz, Slither dei Velvet Revolver, per esempio, e altre amenità. My Way dei Limp Bizkit, Bowie Da Ba dei Kid Rock, Outside degli Stained. Ecco, Angry White Boy Polka, c'hai Papa Roach, System of a Down, The Hives, White Stripes, Strokes, Disturbed, Rage Against the Machine, POD, già più rockettaro, diciamo, questo qua. Dice. Magari lo sentiremo in altre occasioni. Alternative Polka invece contiene Loser, Closer dei Nine Inch Nails, Ballet with Butterfly Wings degli Smashing Pumpkins, My Friends the Red Hot Chili Peppers, I'll Stick Around dei Foo Fighters, Black Hole Sun, Basket Case e altre canzoni che adesso non ricordo. Ce ne sono anche di già più rock dell'ultimo che abbiamo sentito. Questo qua era più che altro l'ultimo in ordine di tempo, alla fin fine. Vediamo un po' se c'è qualche altra notiziola interessante dal mondo del rock e del metal. Ecco, abbiamo una notizia di cronaca, e quando si parla di cronaca, di chi dobbiamo parlare nell'ambito del metal?
Ci non sarebbero troppi a citare.
Beh, ma uno dei primi nomi che ti viene in mente quando parliamo di cronaca nell'ambito del metal. Dai! Chi è il primo? Cronaca nera soprattutto. Chi è che è il primo?
Burzum.
Bravissimo, perché abbiamo una notizia relativamente a Burzum, ovvero Varg Vikernes, giudicato colpevole di incitamento all'odio razziale. A quanto pare è finita con una...
è vecchio, secondo me la riciclano ogni tot mesi.
A quanto pare è finita con una condanna la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista Varg Vikernes a partire dal luglio dello scorso anno, quando, a seguito di una perquisizione nella sua fattoria, venne accusato di pianificare una strage di matrice neonazista.
Gli vennero... È sempre uguale.
Non cambia mai.
Sono sempre uguali queste notizie.
No, ma è una cosa che va avanti da un anno. Gli vennero sequestrate molte armi, ma ne avevamo credo parlato anche l'anno scorso in punto di
vista
di questa cosa.
Sì,
no, più che altro adesso ha avuto fine, pare che abbia avuto fine questa cosa. Gli vennero sequestrate molte armi, materiale propagandistico di estrema destra, tra cui il manifesto di Anders Breivik, che è l'uomo responsabile della strage del luglio 2011 a Oslo e sull'isola di Utøya. Vikernes e la moglie passarono anche qualche giorno in galera per poi essere rilasciati in attesa del processo. Ora, a un anno circa da quegli eventi, la vicenda sembra chiudersi con una sentenza di colpevolezza emessa da un tribunale d'Oltralpe, quindi in Francia, che ha riconosciuto fondate le accuse di incitamento all'odio razziale e apologia di crimini di guerra. La pena comminata, però, non è particolarmente gravosa. Il giudice ha optato per 6 mesi di detenzione, che non verranno però scontati, in quanto sono stati sospesi, e 8.000 euro di sanzione pecuniaria. Quindi gli è andata anche bene, tutto sommato. Sì. In particolare, Vikernes è finito nei guai per una decina di scritti pubblicati online tra marzo e giugno del 2013, in cui esortava l'odio e la violenza contro musulmani ed ebrei. La linea di difesa dell'imputato è stata quella di sostenere di non aver scritto quei testi, la classica diciamo difesa del sono stato frainteso, e che all'epoca degli interrogatori ci sono
qua ha funzionato alle volte
evidentemente, e che all'epoca degli interrogatori ci sono stati dei misunderstanding, in quanto avvennero tramite un interprete danese che potrebbe aver male inteso di ciò che lui ha dichiarato. Ha usato biecamente la tattica sono stato frainteso e gli è andata bene, tra l'altro, in questa occasione. 6 mesi, diciamo, con la condizionale e 8.000 euro di multa. Vabbè, noi ovviamente scherziamo su queste cose, però insomma sono argomenti anche abbastanza pesantucci da quel punto di vista. Abbiamo però parlando di notizie curiose, anche se non belle da quel punto di vista, abbiamo una notizia relativa ai Motorhead, non tanto a componenti della band, ma relativamente ai suoi fan. La notizia è questa: Germania fa headbanging a un live dei Motorhead, ematoma subdurale. I serie preparati dottori tedeschi nell'ospedale di Hannover. Vi assicuriamo che sono vere queste notizie, le stiamo prendendo da Rockall.it. I serie preparati dottori tedeschi dell'ospedale di Hannover hanno assicurato all'altrettanto autorevole serio Guardian che il caso, benché raro, dalla letteratura medica mondiale sia già stato documentato altre 3 volte, che comunque prendere in considerazione l'headbanging, cioè lo scuotere furiosamente il capo avanti e indietro a tempo di musica, possibilmente con una mano alzata nel più classico segno delle corna, come causa scatenante di ematomi al cervello, sarebbe eccessivo. Eppure è successo. Un 50enne fan tedesco dei Motorhead è stato costretto a ricorrere alle cure dei chirurghi, che sono riusciti a drenare il sangue coagulatosi grazie ad un minuscolo foro nella scatola cranica, dopo essersi procurato un ematoma subdurale al capo con furiosa session di headbanging a un live di Lemmy e compagni. La sicurezza che la pratica sia stata la causa scatenante del problema ovviamente non c'è, ma i medici, che hanno voluto vederci chiaro, hanno esaminato con cura la cartella clinica dello sfortunato appassionato. Nessun caso di familiarità con la patologia, nessuna precedente lesione al capo. Tutto questo col manifestarsi dei sintomi del disturbo, ovvero violenti mal di testa subito dopo il live, e con l'ammissione da parte dello stesso fan di essere uso al costume popolarissimo ai concerti Hard and Heavy, hanno portato lo staff medico a prendere in considerazione le eventualità. Non siamo contro l'headbanging, ha prudentemente chiarito il dottore Arian Pirayesh Islamian, presente nello staff medico
detto Gino
dagli amici, presente nello staff medico che ha preso in cura il paziente. Il rischio di ferirsi praticandolo è davvero molto molto basso, ma siamo anche dell'idea che se il paziente fosse andato a un concerto di musica classica quasi sicuramente non avrebbe avuto questo problema. Effettivamente è una tesi condivisibile da quel punto di vista. Ti è mai capitata una cosa di questo tipo? Oddio, non così grave ovviamente, però un problema in seguito al headbanging. Problemi in seguito al pogo sì, tranquillamente, ma sì,
no, io
tu no, tu no magari.
Capelli corti, però.
No, problemi in seguito al pogo però sicura. Capitato.
Sì, io al concerto Metallica ho perso un paio di occhiali nel 2003.
Ah, caspita, mi spiace.
Anche tu.
Mi spiace, a quello lì proprio, quello di
A quello lì, sì.
Giusto, è vero, adesso che ci penso, adesso che mi ci fai pensare, è vero. che tu tornassi senza gli occhiali in albergo. E passasti peraltro i due giorni successivi anche senza occhiali, cosa non bella effettivamente. Poi, fortunatamente, poi appena sei entrato a casa sei riuscito a mettere le mani su un paio di occhiali, presumo. Quindi,
sì, da quel punto di riserva, quindi
almeno non sei diventato cieco, diciamo. Mettiamolo.
Ci manca ancora. Non per quello, potrebbe dirgli qualcuno.
Vabbè, tralasciamo. Passiamo oltre. Mettiamo una canzone dei Motorhead live dal Sonisphere. Questa è Overkill.
Yeah.
fatto andare fino alla fine questa versione di Overkill registrata live al Sonisphere da The World is Ours volume 2, Any Place Crazy as Anywhere Else, album live dei Motorhead. Mezzanotte 16, questo è Punto di Machine. Dobbiamo tornare un attimo sull'argomento Ozzy Osbourne, non tanto perché magari sia arrivata nel frattempo la conferma dell'elezione a baronetto,
perché ci vuole un po' di tempo,
esatto, di Ozzy Osbourne, ma perché è notizia proprio di poche ore fa l'uscita di un nuovo lavoro, che poi nuovo non è in realtà, di Ozzy Osbourne, che uscirà il 10 ottobre, si intitola Memoirs of a Madman, ed è praticamente un'imponente uscita composta da CD e doppio DVD che celebrerà gli anni di carriera solista, appunto, di Ozzy Osbourne. Il CD avrà 17 canzoni, ve le possiamo anche elencare, ovvero Crazy Train, Mr. Crowley, Flying High Again, Over the Mountain, Bark at the Moon, The Ultimate Sin, Miracle Man, No More Tears, Mama I'm Coming Home, Road to Nowhere, Perry Mason, I Just Want You, Get Me Through, Dreamer, I Don't Wanna Stop, Life Won't Wait, and Let Me Hear You Scream. Mentre invece il doppio DVD avrà oltre 2 dozzine di video musicali che comprendono tutta la carriera solista di Osbourne, oltre a una versione bonus di Mama I'm Coming Home e un making of di Let Me Hear You Scream e Life Won't Wait. Questo è il primo DVD. Il secondo disco invece avrà una serie di performance live e di interviste rilasciate da Ozzy Osbourne, alcune inedite, alcune pubblicate finora solo su videocassetta, che appaiono in DVD per la prima volta. Quindi comunque, se siete appassionati del personaggio e del suo stile musicale, una uscita discografica assolutamente da non perdere. Vediamo se c'è qualche concerto interessante in giro per l'Italia, visto che è una cosa che facciamo quasi ogni settimana quando siamo in onda. Per esempio, questa sera, ecco, per esempio, visto che sono in Italia, visto che abbiamo anche uno dei personaggi che viene in onda con noi, ovvero Valerio Tosetti, che è andato a vederli, ci sono i Dream Theater in Italia questa sera.
Ma è andato alla fine?
È andato. Non so se era l'ultima data questa sera a Pescara, perché c'era la data a Pescara alle 9 di sera, però comunque sono stati in giro per l'Italia in questi giorni. Questa sera invece, 24 luglio, i Cattle Decapitation al Magnolia Open Air di Milano, poi il 25 i Folkestone alla Festa della Birra di Ostra Vetere ad Ancona, il Totem Psych Fest al Castello di Rocca Sinibalda di Rieti, poi c'è il Macete Fest con i Primal Fear e anche altri personaggi. Vediamo se riesco più che altro ad aprire la pagina per darvi l'elenco dei partecipanti. Primal Fear, Pancras, Alteria, Kane, Artaius, ADD o AD, Logical Terror, Sunburst, Killer's Lodge, No Chrome, Kingfisher, Space Paranoids, Last Rites e Bastard Dogs. 25 e 26 luglio a Cosseria, in provincia di Savona, ingresso gratuito, quindi se vi piace il genere potete andare a sentirvi 2 serate di buona musica. Poi a Venezia, comunque, il 26 luglio abbiamo un festival che si chiama Metalbot, che ha la caratteristica di essere il primo e unico festival metal italiano tutto che si svolge interamente su una nave, da qui il nome Metalbot, appunto, e da qui la località, che è appunto la laguna veneziana. La nave salperà alle 16 di sabato 26 luglio. C'è un live composto da 4 metal band, con i Night Rage, che vengono dalla Svezia, con Jesper Stromblad, che è l'ex degli In Flames e degli Hammerfall, gli Extrema, band italiana, i Romani DGM e, per orgoglio veneziano, così recita il comunicato, Samel's Fall. Costa 29 euro di contributo associativo, potete pagare credo tramite PayPal, se andate su metallos.it a cercare Metalbot trovate tutte le informazioni, e potete, se siete da quelle parti, passare una giornata decisamente diversa dal solito, sabato 26 luglio 2014. Poi abbiamo sempre il 26 Folkestone alla Camignonissima Camignone di Brescia, continua il Totem Psych Fest a Rieti, al Castello di Rocca Sinibalda, i The Strage all'Agora Viglia di Castelfidardo ad Ancona. Castelfidardo, che tra l'altro è la città di Montesi, credo, no? Credo che sia di Castelfidardo, non vorrei dire una fesseria. Sempre il 26 luglio a Pavia, al Castello Visconteo, una data live di Pino Scotto. A Lonca di Codroi, volevi dire qualcosa?
Che fortuna.
Il 26 luglio invece, parlando di fortuna, il 26 luglio alle ore 23 al Summer Music Festival che si svolge appunto a Codroipo, ci saranno, un attimo che vado a prendere i nomi, i Dead Poets Society, i Minotauro, gli Stand of Mind, Destination 551 o Destination 551, dipende, e l'headliner di questo festival è Paul Di'Anno, ex membro degli Iron Maiden. Il 27 luglio invece
questo era a proposito della fortuna,
esattamente, il 27 luglio gli Elven King al Folkest di Splimbergo in provincia di Pordenone, continua il Totem Psych Fest. Il 28 luglio i Red Fang al Circolo Magnolia di Segrate, il 30 luglio gli Epica all'Anfiteatro delle Cascine di Firenze, i Testament invece il 31 all'Arena Grandi Eventi di Cagliari. Poi abbiamo altre date interessanti, segnaliamo per chi è nella zona del Padovano un festival che si chiama Padova Metal Fest 2014, l'1, il 2 e il 3 agosto. Il primo agosto, con gli Hell Theater, Dark Age, Skill, gli Eternal Samhain e gli Stealth. Il 2 luglio a Tyrbion, Mad Agony, Cruenta Lacrimis, Great Master, Punition, Babek e Loster. Mentre invece il 3 agosto, Silent Scream, Mothercare, Metal Music Machine, Sex Addiction e Still Nameless. Infine arriviamo ai primi giorni di agosto con le date. Il 2 agosto all'Ercolinis Day Massacre di Lanca di Codroi, Popino Scotto. Gli Hell Yeah all'Interstate Studio 270 a Tricesimo il 3 agosto, e alla Summer Music Arena di Codroi, che credo sia praticamente lo stesso posto. Gli Skid Row in Italia, era questa la running gag, credo,
per la gioia di tutti, fra l'altro. Esattamente. Cioè, adesso bisognerebbe chiamare Antonio, almeno uno fra Andrea Negro, Bomba, sì. Esatto. Matti di noi, perché dove sono Scandicci?
Erano gli Skid Row, sì, che erano.
Sì,
che
no, ma sono Scandicci. Sto
no,
giro,
allora,
sì.
Se vuoi ti dico tutte le date. Allora, Circolo Magnolia di Milano il 4 agosto. Poi gli Skid Row, J27 e Scarlet e gli Spooky Spiders al The Jungle di Cascina in provincia di Pistoia il 5 agosto. Poi abbiamo sempre gli Skid Row a Pinarella di Cervia il 6 agosto al Rock Planet. E basta, almeno per il momento. Quindi si fermano con tre date, almeno per il momento.
Manco a rimbalzolando vengo. Cioè, non avete più la pigli una volta, però, sì. Cioè, che schifo.
Tu quando è che vai giù in Sicilia?
Dal 4 al 19.
Ah, quindi potresti andare a questo festival che si chiama...
Che è quello di cui parlo tutte le volte che vengo qua in onda, probabilmente.
Che è
comunque,
il...
Vai.
Che è il...
Vai, dillo. No, Rock.
No, Metal Camp Sicily.
Ah, no, però dov'è?
È a Palazzolo Acreide, che non ho idea di dove sia, onestamente.
Non è vicinissimo, anzi.
No. È lontano? Comunque, è un festival...
Controllo, ma sinceramente non
dura tre giorni, questo festival. Si svolge alla Torre degli Iblei, in via Torre Iudica 96... via Torre Iudica a Palazzolo Acreide. Potete comprare i biglietti su PayPal, cioè potete comprare i biglietti online usando PayPal. E il 12, il 13, il 14 agosto, questi sono i componenti delle tre giornate. Il 12 agosto gli headliner sono gli Alcest, seguiti dai Death Mechanism, dai Dormin, dai Front of Moloch, gli Essenza, Lucky Bastards, Episfim, Carbon Coke e Luctus. Il 13 agosto abbiamo... Oddio, come si pronuncia?
Sono tre ore e mezza di macchina, ma non esiste io, alla fine.
Vabbè, comunque dicevamo, oddio, come si pronunciano? Ecco qua, i Korpiklaani, che deve essere un gruppo dal nome finlandese, adesso magari mi sbaglio e sono italianissimi, però dal nome sembrano un gruppo decisamente non italiano. Vediamo un po' la band, vediamo un pochettino se riusciamo a trovare. Ammetto la mia totale ignoranza su questo gruppo. Sì, il bassista si chiama Jarkko, quindi sicuramente finlandese o quantomeno da quelle parti. Comunque Korpiklaani seguiti dai Secret Sphere, dagli Storm, dagli Overtus, dai Temperance, dai Lyrical Cross, Steelblade, Schema Z e Cremons Wind. Mentre invece il
ecco perché, cioè, io appena ho letto folk metal ho detto questi che sono finlandesi fanno folk metal, folk metal c'entrano con i Fintroll, effettivamente attingono anche dai Fintroll, che sono un gruppo capostipite di questo bel genere musicale.
E Dulcis in fondo per il terzo giorno, per il terzo giorno gli headliner sono i Marduk con Necrodeath. Necrodeath, E-Force, Nuclear Symphony, Guru of Darkness, Clogger, The Ancient War, Dian Breed e Inner Hate. Quindi un bel festival, bello cattivo, se siete dalle parti della Sicilia. 12, 13 e 14 agosto, www.metalcampsicily.it se volete andare a quelle
parti. La Valletta non è distante. Comunque,
potrebbe, potrebbe andare, però non credo
la
che...
La Valletta, non sono proprio dalla parte opposta della Sicilia, però la Valletta non è distante.
Non credo che adori quel genere musicale. Ma potremmo chiederle. Lei domani sera è impegni o va via domani sera?
Domani sera ho una cena di laurea e tra l'altro ho una laurea al mattino alle 9 a Milano, che significa mi alzerò fra 5 ore. Comunque va bene.
No, perché domani sera siamo in onda con Di Pre, per quello glielo chiedevo.
La vedo difficile. Cioè, se vengo verrò in condizioni quantomeno poco presentabili.
Ma perché quindi... di solito invece?
Domani sera si deve forte, soprattutto.
Comunque, dicevamo, questo festival andate su metalcampsicily.it o cercate semplicemente Metal Camp Sicily anche su Facebook. Se volete trovare tutte le informazioni, potete comprare i biglietti anche su, anzi, solamente tramite PayPal attraverso il sito che abbiamo appena citato. Direi che possiamo fermarci qua per questa sera, perché non ho altre cose da dire per questa settimana. Ringraziamo Andrea Negro e il suo memorabile contributo a questa trasmissione. Purtroppo per lui, perché ha avuto problemi di collegamento. Speriamo di ritrovarlo la settimana prossima, quando torneremo in onda con Punto di Machine, o comunque anche nelle prossime dirette. Noi domani sera, come detto, siamo in diretta dalle 22 con il ritorno di Punte di Pre, dove appunto vedremo alcuni dei filmati dell'altro avvocato che noi
di quello vero, sì, di quello che sicuramente non è stato radiato dall'ordine al quale si è iscritto.
Esatto, esattamente. Grazie all'avvocato Andrea Pezzo, lui sì,
grazie avvocato. A voi, buonanotte.
Ti torniamo, come detto, domani sera con, come detto, Punte di Pre. Vi lasciamo con una canzone dei Judas Priest tratta da Killing Machine, si intitola Hellbent for Leather. Grazie per averci ascoltato. Punte di Machine torna invece la settimana prossima. Grazie, buonanotte a tutti.
Ciao.
Questo programma è stato offerto da...
È destino di tutti accompagnare qualcuno. È destino di tutti essere accompagnati. Nel momento del bisogno, l'eleganza e la cortesia che ci contraddistingue dal primo giorno. Onoranze funebri Boselli.